Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 14 settembre 2007. Un caro saluto come al solito da Antonio Sofi, che vi parla dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa, un po' di segnalazioni disparate, difficile oggi cercare qualsiasi filo rosso che leghi insieme le notizie riguardanti tecnologia, internet, nuovi media sui quotidiani italiani. Partiamo da un taglio basso sulla Stampa, uno dei pochi quotidiani che ha raccontato di questo caso, che in realtà, ed ecco uno di quei casi in cui la notiziabilità, la copertura sui giornali e il web differisce notevolmente sull'argomento. Infatti si sono sprecati i commenti di blogger o di semplici per modo di dire abitanti della parte abitata della rete. Stiamo parlando della dichiarazione del commissario Frattini dell'Unione Europea, vicepresidente della Commissione Europea, di intervenire sui vocabili, di coinvolgere i motori di ricerca di internet nella lotta al terrore, censurando parole come bomba e genocidio. Una proposta che chi conosce la rete sa bene essere una di quelle classiche proposte che cercano di spostare il problema più in là, nasconderlo sotto il tappeto. Non è certo la censura, soprattutto di questi tipi, non è certo la soluzione a problemi così gravi come il terrorismo. Le reazioni sono state piuttosto significative per quanto riguarda il mondo della rete e anche quello dei motori di ricerca. Era la proposta appunto di condurre un'indagine con il settore privato per impedire che la gente cerchi su internet parole pericolose come bomba, uccidere, genocidio, terrorismo, scrive, è un virgolettato appunto della Stampa. Appunto da queste dichiarazioni, che avevano allarmato molti utenti della rete, e c'è stata anche la risposta di Google tramite Stefano S. di Google Italia. Censurare le parole cercate online non è la soluzione migliore, dice Stefano S. L'unica cosa che noi possiamo fare è continuare una attiva ed efficiente collaborazione con le forze di polizia. L'obiezione di Google è la stessa che si legge nei siti specializzati, anche ovviamente la più sensata. I terroristi utilizzano ben altri metodi per trovare le informazioni che gli servono e le istruzioni che gli servono. Passiamo a tutt'altro. Continua un po' l'onda lunga delle reazioni e dei commenti sul V-Day grilliano. Diciamo che la questione si sposta più che sulla riflessione e le dinamiche di rete sugli impatti politici, anche le possibili, da qualche parte evocate, velleità politiche dello stesso Grillo, con liste civiche che si stanno organizzando per partecipare alle prossime competizioni elettorali. Ci sono anche alcune ricerche un po' più approfondite che cercano di capire chi sia questo, di chi sia fatto, chi componga questo popolo dei grillanti che è andato in piazza il sabato scorso con 300.000 firme più o meno dichiarate per quanto riguarda la proposta delle tre leggi popolari. Il Vio Diamanti ne scrive su Repubblica e appunto commenta una ricerca condotta da Demos Eurisco per Repubblica stesso, e il 60% dei grillanti si trova tra gli elettori del Partito Democratico. Questo è il titolo. D'accordo con il comico, però addirittura il 43% degli italiani, altri dati, sono d'accordo con l'iniziativa, il 42%, il 30% non ne sanno nulla, il 24% non hanno firmato, il 27% non hanno firmato e non sono d'accordo. E appunto tra quanti sono d'accordo in base alle intenzioni di voto, stiamo parlando del 57% tra gli elettori del centro-sinistra, 31% tra quelli del centrodestra, ma c'è anche un 43% che non dichiara il voto, che ovviamente potrebbe cambiare le percentuali per quanto riguarda le intenzioni di voto. E per quanto riguarda chi usa internet, molti lo visitano e lo frequentano regolarmente, in tutto più o meno il 12%, e altri però il 37% non lo conosce. C'è anche un 26% che non conosce, che non usa internet. Poi ci sono anche delle suddivisioni per quanto riguarda area geografica, uomini e donne, classe età, livello di istruzione, categoria socio-professionale, livello di istruzione alto, in molti lo frequentano regolarmente e lo visitano qualche volta, ma ovviamente questo è anche dato dal digital divide. Insomma, ne esce fuori un quadro di quello che è il popolo di Beppe Grillo, che appunto adesso ci si domanda che cosa riuscirà a fare, quali saranno le strade che riusciranno a trovare, se riusciranno a farlo. Passiamo a tutt'altro, come detto, niente filo rosso, passiamo dall'antipolitica al suon di Vaffa a Fate l'amore con il web 2.0, questo è il titolo di un approfondimento di Federico Ferrazza su L'Espresso, nuovo di grafica questa settimana in edicola. La rete fatta dagli utenti ha rivoluzionato anche il motore del porno, dove esplodono i siti di social network a luci rosse. Federico Ferrazza ovviamente fa un'introduzione in cui si racconta quello che in molti sanno, ovvero che internet, i numeri del porno, del sesso su internet sono numeri impressionanti: il 12% dei siti di natura pornografica, il 25% delle ricerche, delle richieste dei motori di ricerca ha come argomento la pornografia, eccetera eccetera. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio motore, se vogliamo, del web. E in questo contesto, diciamo, di una pornografia 1.0, stiamo anche parlando di una evoluzione anche in questo campo, come in molti altri della internet cosiddetta 2.0, che si è evoluta in termini sociali. Ed è appunto, Federico Ferrazzi segnala alcuni siti in cui si possono condividere i propri video, immagini o raccontare una notte di sesso, osservare gli utenti che stanno facendo visita in quel momento. Quindi un vero e proprio social network, in parte gratuiti, in parte in pagamento, che permette di vivere anche questo elemento, diciamo, della vita del web, e non solo, ovviamente in comunità, in socialità, quindi delle logiche social anche applicate a questo campo. E veramente, come detto, passiamo da una cosa e l'altra, saltiamo da un argomento e l'altro. Ultime due segnalazioni: il Corriere della Sera a pagina 25, ma anche altri quotidiani, in riferimento alla riapertura delle scuole si parla da molte parti anche di come fare ad evitare quello che è stato uno dei fenomeni legati alla scuola, ma legati anche alle nuove tecnologie. Ne abbiamo parlato spesso su Quinta di Copertina, ovvero il boom dei social network, in questo caso video, della risorsa video su internet, che ha portato molti utenti, molti studenti in questo caso, a utilizzarlo a fini goliardici, ma purtroppo non solo, anche con atti di vera e propria violenza, il cosiddetto bullismo digitale, che appunto andava da scherzi e goliardia ad atti deprecabili di violenza verso studenti, colleghi, anche professori. In questo caso un fenomeno che appunto ha raccontato male la scuola nella scorsa stagione scolastica, che si spera non accada anche questa volta. Certo, ci sono state delle iniziative per sensibilizzare i ragazzi per quanto riguarda l'uso anche di queste nuove tecnologie, che non sono di fatto o in sé sbagliate o pericolose. Una la circolare che è andata in giro alla ripresa dell'anno scolastico è quella del divieto dell'uso dei cellulari in classe, che appunto nella maggior parte dei casi legate, diciamo, a YouTube, e anche il fatto che c'è la possibilità con i cellulari di nuova generazione di scattare foto, ma anche di registrare dei video, e quindi ormai di buona qualità, e quindi di mettere online i risultati di questo bullismo. E chiudiamo con Panorama, altro settimanale in edicola oggi, che racconta di come il computer, in questo caso il lavoro informatico, abbia non solo appunto un ruolo di istigatore del bullismo, lo dico tra virgolette perché non lo credo, almeno non in questi termini, anche un ruolo di potenziale riscatto che all'interno di una società rigidamente o più o meno rigidamente fino a poco tempo fa divisa in caste. Stiamo parlando dell'India. Paolo Trincia su Panorama racconta di come gli intoccabili, il riscatto per gli intoccabili, il riscatto comincia dal computer. Le società informatiche, evidentemente in pieno boom economico e anche quindi con capacità di accogliere nuovi lavoratori, hanno cominciato ad assumere i fuori casta grazie anche ad un professore che ha insegnato loro come si naviga in rete e nel mondo, e quindi racconta la storia di alcune persone che in India erano fuori dalla possibilità di accedere ad alcuni lavori e che grazie a questo, grazie a una serie di aziende che lavorano nell'informatica, ci sono delle possibilità per giovani delle classi disagiate di imparare un mestiere e cominciare anche a lavorare e a guadagnare. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata e un weekend pieno di riscatto e l'appuntamento è a lunedì prossimo.